Care sorelle, cari fratelli, in realtà volevano solo prendere un caffè al bar. Due colleghi di lavoro che mai si sono incontrati al di fuori del lavoro e delle chiacchiere che si fanno al posto di lavoro. Ma lì al bar sono insieme per quasi un'ora e mezza. Le tazze sono vuote da tempo e parlano. Una buona conversazione ha a che fare con la percezione reciproca, con l'ascolto e le domande, con la conoscenza e anche la comprensione dell'altro. Una buona conversazione è quella che va sotto la superficie. Quando qualcuno vi chiede cosa pensi veramente, e se poi hai il coraggio di dirlo, parlare a fondo invece di chiacchierare. Una buona conversazione non capita spesso, e più delle volte non abbiamo tempo. E a volte pensiamo già di sapere cosa vuole l'altra persona, ma oramai lo conosco. E ancora più spesso siamo incerti, posso davvero dirlo adesso? Potrei rendermi ridicolo? Dove sono le insidie se dico quello che penso? Andiamo nella Bibbia. Nella Bibbia ci sono solo poche conversazioni, perché la Bibbia racconta storie e di solito lo fa in modo condensato e riassuntivo. Il nostro testo invece oggi è un'eccezione. C'è una conversazione. Per una volta non c'è solo narrazione. Gesù incontra, dice una parola e se ne va. Solo un dialogo abbiamo letto qui tra Gesù e una donna senza nome. Certo, la situazione non è favorevole alla conversazione. Fa un caldo torrido, mezzogiorno. I due sono soli, un uomo e una donna sconosciuta. E già questo è imbarazzante. Poi si incontrano in territorio nemico. Per un ebreo attraversare la Samaria è un po' come ai miei tempi era il traffico di transito nella Germania democratica, quando volevi andare da Amburgo a Berlino, prendevi l'autostrada, ma mai ti dovevi fermare. Veloce, veloce, passare. E nemmeno così veloce, perché 90 km orari era il limite sull'autostrada. Bisogna passarci, ma è meglio non fermarsi, così anche la Samaria. Eppure l'incontro casuale si trasforma in una conversazione. Una buona conversazione? È questa una buona conversazione? In un commento ho letto una teologa che ha commentato: per amor del cielo, no, non è una buona conversazione. Per gli standard odierni molte cose vanno male. La proporzione del discorso è disomogenea, sempre la commentatrice. Anzi, sa di mansplaining, che è una parola nuova, che dice un uomo pensa di dover spiegare il mondo a una donna. Ecco, i due si parlano addosso, ci sono incomprensioni. E Gesù poi cambia pure il livello della conversazione quando sorprendentemente dà alla domanda quotidiana sull'acqua una svolta metaforica, acqua viva. Si riferisce solo a se stesso, fine della citazione. Per quanto sia sorprendente che Gesù inizi una conversazione con la donna sconosciuta, non si tratta di uno scambio all'altezza degli occhi. Questo possiamo dire, anche se non siamo del tutto d'accordo con la teologa. Come potrebbe esserlo? È anche impossibile che sia, perché per l'Evangelista Giovanni è chiaro che il mediatore divino della verità sta parlando a una donna. Quindi sono già in partenza dei livelli diversi. Una donna ancora ignara. Tuttavia trovo, nonostante il dislivello, nonostante le critiche a questo diciamo discorso, a questa conversazione con i nostri criteri che abbiamo oggi per definire bene una conversazione, ci sono due cose buone e innovative in mezzo a questo discorso. Primo, Gesù non si lascia coinvolgere dalle etichette che la donna sconosciuta usa immediatamente. Questa è la prima cosa che la donna gli dice: come mai tu, giudeo, parli con me che sono una donna samaritana? Conosciamo ben troppo, fin troppo bene questo tipo di categorizzazione, anche in Italia. Tu meridionale, io italiano del nord. Tu donna, io uomo. Tu gay, io etero. Tu straniero, io italiano. Noi e loro. È il grande problema, non solo del nostro tempo, ma molto anche del nostro tempo. Ed è una piaga della umanità. E questa piaga viene da sinistra e da destra. L'etichettatura delle persone con determinate caratteristiche. Perché quelle caratteristiche poi ti mettono già in un bel cassetto e la gente sa cosa deve aspettarsi da te, il ruolo che devi avere. Appartieni a questo o a quel gruppo? Questo chiarisce chi devi essere, cosa ti è permesso di fare, se sei buono o cattivo, carnefice o vittima, a seconda della tua prospettiva. Tu sei ebreo, io sono samaritana, esordisce la donna al pozzo di Giacobbe. E lei così a Gesù spiega subito le regole del gioco. Regole che altri le hanno prescritto e inculcato. E Gesù ignora queste regole, anzi le sovverte. Qualcuno dirà che può farlo perché un uomo è un ebreo, ma questo non cambia l'effetto. Noi e loro non gioca più un ruolo nel discorso di Gesù. E per fortuna, e grazie a Dio, è così. Perché se seguiamo Gesù anche in tutti gli altri Vangeli, il gioco di noi e loro per Gesù è vuoto. Ora si tratta solo di chi è lui, e questo nel nostro discorso. Ed è più avanti nel capitolo biblico anche di chi è lei. Quindi, perché poi si risolve la domanda della donna: chi è lei? Non avrà mai un nome, ma si sa poi la sua vita, come persona, come individuo. Noi e loro non conta più. E da qualche tempo ci sono di nuovo forze potenti che vogliono dividerci in questo modo. E il grande e abbagliante istigatore del noi e loro è tornato alla Casa Bianca, ma anche alcuni esponenti della campagna elettorale tedesca puntano sulla divisione. E anche in Italia siamo campioni del mondo nella divisione del mondo. È bene ricordare oggi che Gesù e i primi cristiani hanno messo fine, decisamente fine, al noi e loro. Questo non è solo un aspetto secondario del testo del nostro sermone, attraversa tutta la Bibbia. È il tema segreto di questa domenica dell'anno, la terza dell'Epifania, la fine del noi e del loro. Davanti al volto di Dio tutte le identità attribuite si dissolvono. Le persone vengono, ora lo dico con le coordinate non settentrione, meridione, da est, da ovest, da sud e da nord, E questo è sorprendente. È sorprendentemente meraviglioso. Ma alla fine, che vengono da tutte le direzioni, poi non ha di importanza per poter dividere le persone. Nel regno di Dio tutti siedono alla stessa tavola. Questo è quanto dice Luca con il versetto della settimana. E quindi così la discussione, la conversazione fra la donna e Gesù diventa personale e diventa esistenziale. E questa è la seconda cosa che mi piace di questa conversazione. Gesù e la donna di Samaria parlano di ciò che ci tiene in vita, ciò di cui abbiamo bisogno per vivere, ciò che desideriamo, o in termini metaforici, la sete, acqua viva. Tutte le persone hanno bisogno di acqua. Il mio programmino mi dice ogni giorno, perché calcola la mia età, il peso, eccetera, eccetera, tu devi bere 2 litri e 300 millilitri di acqua ogni giorno. Ecco, tutti abbiamo bisogno di acqua. Non importa da dove noi proveniamo, quasi sia il nostro sesso, il colore della pelle o la religione. L'acqua è la cosa più comune e elementare, è più necessaria. Perciò è un grande crimine privatizzarla. La sete di vita, poi, se prendiamo la metafora, è comune a tutti gli uomini e tutte le donne, senza eccezione. Penso a ciò che scrisse Dietrich Bonhoeffer in prigione. Dobbiamo imparare a guardare le persone non tanto per ciò che fanno o non fanno, quanto per ciò che soffrono, oppure per ciò di cui hanno sete. Quando smetteremo di parlare di punti di forza e di debolezza, di ciò che gli altri sbagliano, di ciò che noi stessi facciamo bene? Quando parleremo di ciò che ci spinge, di quanto noi desideriamo e di quanto noi vogliamo e condividerlo poi con gli altri, sarebbe una conversazione riuscita. Passando nelle città tedesche con Luca a dicembre, ho visto in alcune bacheche delle chiese un manifesto di un'iniziativa che sta prendendo piede in vista delle elezioni federali in Germania. Si chiama Luoghi di Comprensione. C'è un hashtag pure ufficiale, cancelletto, e poi in tedesco Verständigungsorte, Luoghi di Comprensione. E l'idea alla base è che la Chiesa è predestinata a dare spazi dove ci si può confrontare e a superare le divisioni. E le chiese locali di tutta la Germania offrono eventi di dialogo. Le iniziative sono diversissime, dalle piccole, che sembrano non aver senso per alcuni, però anche altre. In una città, piccoli gruppi si riuniscono semplicemente per cucinare insieme. In un'altra, una panchina davanti alla chiesa, nella zona pedonale, invita i passanti a bere un caffè o un tè. In una biblioteca di un'altra città ancora è possibile prendere in prestito un interlocutore per 20 minuti, come un libro vivente, perciò la biblioteca. E tante altre idee per dare spazio e un clima che non è il confronto e la divisione della società, ma che supera il noi e il loro. Le persone con identità diverse dovrebbero essere in grado di riconoscere e di riconoscersi l'un l'altra e le loro storie individuali e dovrebbero essere in grado di dire cosa le muove, cosa vogliono, di che cosa hanno sete. E tutto ciò in modo aperto, onesto e in uno spazio sicuro. Tutti noi possiamo cercare luoghi di comprensione. Come nella nostra storia, spesso sono, dove c'è qualcosa da bere, questi luoghi anche di comprensione, al pub, al bar, alla macchinetta del caffè in ufficio, ovunque incontriate persone diverse o semplicemente sconosciute, mostrate interesse per l'altra persona. Coinvolgetevi con lui o con lei. Siate aperti e amichevoli su ciò che vi passa per la testa. Forse le cose andranno subito in superficie, forse non andrete molto lontano, forse bisogna talvolta lasciare le cose come stanno. Ma forse c'è comprensione, e se si è davvero coraggiosi, non si parla solo di speranze e paure, di politica e di vita quotidiana, ma anche di questo Gesù che promette acqua viva. Cosa pensate veramente di Lui? Cosa significa per te? Te lo prometto, sarà una bella conversazione. Amen.